Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma, sul nostro sito in streaming radioparma.it per parlare di Sanremo. No, sto scherzando. Per concentrarci ovviamente su Ternana Parma, appuntamento sabato alle 16:15 allo Stadio Liberati, partita che per il Parma deve dire continuità. Questo chiedono i tifosi, gli addetti ai lavori, insomma tutto l'ambiente giallo-blu. Ci concentreremo su questo con diversi ospiti. Tra pochissimo sarà con noi al telefono Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport per cercare di capire, attraverso anche la sua opinione, la sua voce, se davvero può essere la volta buona, ecco, diciamo così, per quanto riguarda i crociati nella ricerca ormai annosa della continuità mai avuta e quindi non perduta di certo, quantomeno in Serie B. Ovviamente per scriverci il numero è il nostro consueto, il 333-9200-170, SMS e WhatsApp. Ricordiamo che il Parma gioca alle 16:15 nella giornata di sabato, che il turno inizia già domani con Genoa-Palermo. Ci sono altre sfide interessanti che potrebbero cambiare ulteriormente qualcosa nella parte sinistra, nella prima parte della classifica. In particolare segnaliamo Regina Pisa, che è in programma sabato alle 14:00. C'è anche Cagliari-Benevento, molto interessante. Peraltro il tutto arriva con diversi cambi in panchina anche a Brescia, con le decisioni di Cellino, ma tra poco le vedremo. Di certo Pecchia, come racconta oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, è di fatto uno dei pochi allenatori che rimangono in sella, che non sono stati cambiati in questo campionato di Serie B, oltre ovviamente a Grosso col Frosinone, a Inzaghi, Pippo Inzaghi con la Regina, che rimangono lì in vetta. Lui scrive: senza contare i traghettatori come Soncin a Venezia o Greco al Sud Tirolo, sono stati 18 fin qui i cambi in panchina dopo 23 turni. Continua a scrivere: se Benevento e Ascoli si sono affidati a due manici esperti della categoria come Stellone e Breda, Cellino, appunto Brescia, che aveva provato una mossa analoga con Aglietti, durato due partite, stavolta al posto di Clotet, ha promosso, sull'esempio di quanto fatto con successo al Monza e dal Genoa, il tecnico della primavera, ovvero Davide Possanzini, ex giocatore. Possanzini, che peraltro si era fatto le ossa proprio con allievi e primavera delle Rondinelle, e si era anche legato a De Zerbi, era stato il suo vice a Foggia, Benevento, Palermo, Sassuolo e Shakhtar Donetsk, ovviamente prima che poi la guerra in Ucraina, tra Ucraina e Russia, abbia stoppato il campionato, che adesso un po' a fatica sta cercando di ripartire. Facciamo il punto nel nostro servizio di Alberto Dalla Tana in Casa Parma e poi insieme con Andrea Schianchi.
Tre sconfitte contro i rossoverdi in altrettante sfide da quando il Parma è ripiombato in Serie B. La Ternana, bestia nera dei crociati, è l'avversario giusto per capire subito se quella di domenica scorsa contro il Genoa sia stata una prova d'eccezione o possa diventare l'inizio di una svolta. La prudenza nei giudizi, quando c'è di mezzo questo Parma, non è mai troppa, considerando che la squadra di Pecchia non mette insieme due risultati utili consecutivi dalla metà di ottobre. Vittoria al Tardini contro la Regina a chiudere una serie con tre vittorie e un pareggio, poi la caduta di Bolzano per mano del Sud Tirol e da lì sempre una sconfitta alternata a un risultato utile. La Ternana, che ha gli stessi punti del Parma, 33, in teoria non è una di quelle squadre catenacciare che tanto fanno soffrire Vasquez e compagni, ma è guidata da quell'Aurelio Andreazzoli che di mestiere ne ha da vendere e non dovrebbe commettere errori come quelli del più giovane e inesperto Gilardino. E poi, siccome non può bastare una sola partita a far gridare alla svolta, conferme si attendono anche da Luca Zanimacchia. Il suo impatto nell'esordio in maglia crociata è stato molto positivo e si è capito perché Pecchia abbia tanto spinto per averlo. Del suo modo di giocare hanno beneficiato anche i compagni. ma se contro il Genoa si è potuto sfruttare un mezzo effetto sorpresa, per sabato Andrazzoli adotterà le contromisure necessarie, sperando ovviamente che non bastino. Di certo, per quanto visto contro il Genoa, Zanimacchi ha dimostrato quanto possa essere diverso, nell'immediato, l'apporto alla causa dato da un giocatore che, seppur giovane, ha già una buona esperienza del calcio italiano. Una considerazione della quale sarebbe bene tener conto in futuro, almeno un po'.
Palla in tribuna.
Questo era il punto in casa Parma. Abbiamo con noi, lo ritroviamo con piacere, a palla in tribuna, Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia per cercare di capire, Andrea, se questa può davvero essere la volta buona, perché sai che è un po' questo il tema della settimana.
Lo chiediamo tutti.
Tu che ne pensi? Hai delle sensazioni anche per come è maturata questa vittoria, la contestazione dei tifosi, le parole dopo di Gigi Buffon? Che ne pensi?
Ma non mi aspetto nulla sostanzialmente. Attendo di vedere, diciamo così, l'esito del campo. Credo che lasciamo stare la vittoria, perché non mi baso soltanto sui risultati, però credo che finalmente finite tutte le voci, eccetera eccetera, ci aggiungiamo la vittoria, ci aggiungiamo le parole di Buffon, che secondo me sono state che spiegano secondo me perfettamente il momento che sta vivendo il Parma, non da una settimana o da 10 giorni, ma ormai da 2 anni, credo che siano fattori importanti. Adesso bisogna vedere se effettivamente tutto il gruppo, quando parlo di gruppo mi riferisco a società, staff tecnico, staff medico, staff dei preparatori, squadra, eccetera, vediamo se ascoltano ciò che ha detto Buffon, cioè che deve esserci un equilibrio emotivo. Non è possibile considerarsi dei fenomeni quando si batte il Genoa, e non è possibile considerarsi dei cialtroni quando si perde a Bari o si perde a Cosenza. Ecco, c'è sempre una via di mezzo e serve questo equilibrio, altrimenti non si va da nessuna parte.
Il tutto peraltro dopo di fatto la miglior prestazione della stagione, possiamo considerarla così. Tu come hai visto questa prova contro Genoa, che non ha certo fatto una prestazione positiva, probabilmente anche per merito del Parma e di Pecchia?
Sì, sicuramente per merito del Parma. Il Genoa mi ha abbastanza deluso, però credo che molti siano i meriti del Parma, aggiungerei moltissimi addirittura, però ripeto, stiamo parlando di una bella partita dopo aver perso contro l'ultimo in classifica, che era il Cosenza, al termine di una partita davvero imbarazzante, quindi fare delle previsioni secondo me neanche Nostradamus ci riuscirebbe.
Certo.
Mi fa ben sperare il fatto che abbia preso la parola uno come Buffon davanti a tutti, non che non l'aveva mai presa, perché nello spogliatoio Buffon parla e come. Adesso però, proprio dopo una vittoria, ha sentito che bisognava suonare la sveglia, e non è andato in sala stampa, questo lo vorrei dire anche ai tifosi, non è andato in sala stampa a dire siamo i più forti di tutti perché abbiamo battuto il Genoa, è andato in sala stampa a dire siamo una squadra che adesso deve fare il salto di qualità, perché questo è il momento per fare il salto di qualità, e il salto di qualità si fa soltanto se si raggiunge questo equilibrio emotivo che tutte le squadre, cioè tutte le grandi squadre o le squadre che mirano al successo, cioè.
Peraltro Andrea, le sue parole, tu lo conosci bene, no Gigi? Sue parole tra le righe, ma non troppo in realtà, anche in maniera a tratti esplicita, anche e soprattutto per i più giovani di questo gruppo, sul senso di responsabilità, gli dice attenzione, non è che è un punto d'arrivo e prendere lo stipendio buono a Parma in un ambiente che ti dà tutto, proprio il discorso
certo,
della mediocrità, ecco.
Sì, infatti è quello il punto, perché sai, va benissimo il progetto giovani, va benissimo prendere i giocatori basandosi soprattutto sullo scouting, eccetera. Io non sono particolarmente d'accordo, ma è un metodo che oggi è in voga, però quando tu prendi un giocatore poi lo devi formare, prima di tutto dovresti conoscerlo, conoscere, ma non tanto dal punto di vista tecnico, perché io dico sempre i piedi in un modo o nell'altro si mettono a posto, diciamo dal punto di vista mentale, quindi tu devi conoscere la famiglia, devi conoscere da dove viene, devi conoscere quali sono le sue caratteristiche psicologiche, eccetera. E questo è chiaro che è una cosa che lo scouting non ti può dare soltanto la conoscenza diretta. Guardate la difficoltà che ha il Milan nell'inserire De Ketelaere, tanto per dire. Quindi adesso Buffon ha detto chiaramente, adesso siete arrivati a 22, 23, 24, 25 anni, è ora di far vedere che siete dei giocatori di calcio.
Eh sì, è vero.
Dovete farlo vedere voi. Beh, non lo possono far vedere gli altri.
No, assolutamente. Poi questo è il momento, insomma, anche a Parma di farlo vedere dopo un anno che poteva avere anche tanti alibi per il loro arrivo. Insomma, questo è un anno in cui servono i risultati. Peraltro il discorso dello scouting, io mi ricordo, Andrea, che tu avevi scritto, no, anche un pezzo su questo sugli algoritmi usati da tanti,
sì,
per trovare i giocatori. Diciamo che qua si va proprio in direzione contraria, cioè quando tu dici conoscere anche la realtà, anche se vogliamo sociale, di estrazione, da dove arriva un giocatore,
forza,
è questo.
Ma per forza, ma perché cioè io sono, guardate, ci sono tantissime società che fanno queste, che forniscono dati, scouting, minuti, corsi, tutte queste cose qui, ma io non le guardo neanche, ma per un motivo molto semplice, perché un giocatore tu lo devi vedere dal vivo, lo devi conoscere per giudicarlo. Mi rendo perfettamente conto che una volta era probabilmente più semplice perché il mercato era più ristretto, adesso il mercato è tutto il mondo, quindi è chiaro che devi avere, diciamo così, degli aiuti, ma non puoi scegliere i giocatori con gli algoritmi, ecco, non è una cosa possibile questa.
Assolutamente.
Il giocatore, è un uomo e va scelto non solo in base alle caratteristiche tecniche, perché caratteristiche tecniche, se andiamo io e te, guardiamo, calcia bene di sinistro, ha dei problemi con il destro, ha una bella corsa sul breve, fa più fatica sul lungo, ha più resistenza, ma quello lì è una cosa che possiamo fare io e te tranquillamente, viene anche Pelé, il mio cane,
certo,
e non c'è dubbio che arriviamo a una buona relazione. E il problema è che il giocatore va conosciuto in toto, non soltanto per le capacità tecniche, perché altrimenti tu costruisci un gruppo di giocatori che tecnicamente sono bravini a giocare in cortile, ma non costruisci un gruppo squadra. E questo è il problema. Cioè Buffon, che ha debuttato a 17 anni in Serie A, non era grande solo per le parate, non ha dimostrato di essere grande soltanto per le parate che ha fatto al debutto contro Baggio, Simone, UEA e compagnia bella, no. Lì aveva dimostrato di avere personalità e doti caratteriali e morali, quelle sono le cose importanti, e questo è quello che lui ha chiesto ai suoi compagni più giovani.
Peraltro, Andrea, arrivano diverse domande per te, una è una considerazione di Roberto che ti giro, ma volevo dire questa cosa, le parole di Buffon non sarebbe stato meglio le avesse dette un dirigente al posto che lui?
No, basta che siano dette.
Ok.
Cioè, sì, posso essere d'accordo, ma se non c'è un dirigente che le dice, ben venga che le dica Buffon, piuttosto che non le dica nessuno, ecco.
È vero. E peraltro una delle cose chieste dai tifosi anche durante la contestazione, insomma, qualcuno che dicesse le cose, sono arrivate quelle di Buffon, appunto.
Ma sì, voglio dire, ormai mi sembra chiaro che la società da questo punto di vista latiti. D'altronde, a una domanda che io avevo fatto a Krause in un'intervista all'inizio della Serie B, quindi dopo essere retrocesso, era: non pensa di aver preso troppi stranieri, forse può mancare il senso di appartenenza? La sua risposta era stata: il calcio è globale, benissimo, allora se è calcio globale, questi sono i risultati.
Certo, su questo guarda, trovi anche il mio consenso come opinione chiaramente. Guarda, ci sono un altro paio di domande per te che ti giro, Andrea. La prima, sulla squadra, cita anche il discorso di Zanimacchia, Daniele da Medesano. Dice, ora si capisce l'insistenza di Pecchia per avere Zanimacchia, con il suo inserimento ne ha giovato tutta la squadra, bravo nelle due fasi, nel puntare l'uomo, Bernabé e Vasquez hanno operato sugli esterni destro e sinistro senza pestarsi i piedi, con un Estevez dietro suntuoso, ora appunto serve dare continuità. E tu credi, questo, ti chiede cosa ne pensi, cioè il giocatore Zanimacchia come uomo in più che servisse, non tanto per la cifra, come dire, tecnica del ragazzo, cioè non che sia un fuori classe, ma che fosse quello che serviva proprio in questo momento.
No, ma sicuramente Zanimacchia serve, è un buon giocatore, però non è Garrincha, certo. E non credo neanche che un solo giocatore possa modificare da solo il percorso di una squadra. Sicuramente è meglio avere uno in più come Zanimacchia che uno in meno, come poteva essere Sutino. Su questo certo, non c'è alcun dubbio. Zanimacchia ha avuto un ottimo impatto, mi aspetto che migliori ancora chiaramente, però io su tutti quelli che sostengono Zanimacchia, Vasquez, Bernabé, suggerirei di considerare un fatto, che al quindicesimo del primo tempo il Parma ha tolto per infortunio
certo
un attaccante, Mihaila, e ha inserito un centrocampista,
Somma,
e si è finalmente giocato con tre centrocampisti. Allora, io credo che giocare con tre centrocampisti sia meglio che giocare con due.
Al di là della posizione, del modulo, sì, tu
lo
dici.
Lo sostengo da sempre. E guarda caso, si è fatto una buona partita. Non penso che sia un caso, ecco.
No, è vero, forse ha dato più equilibrio. Poi io ho parlato anche della convivenza tra Vasquez e Bernabé, però io ho detto sì, è possibile, ma anche perché Stevez ha fatto una partita incredibile là, sì, in mezzo, proprio, sì, anche sì, a livello tattico, di testa, no? Dove spostarsi per coprire gli spazi, eccetera. E seconda cosa, perché Zanimacchia, a differenza di uno come Mihaila, ma anche Mana, torna indietro, copre, certo, va a fare, certo, una scivolata, aiuta in più, insomma, fa la differenza,
aiuta,
questo.
Non fa, cioè, Zanimacchia è mica un giocatore che aspetta la palla sul piede come fa Mane.
Certo.
Zanimacchia è uno che va, che corre, che detta il passaggio in profondità, quindi però sai, qui a Parma c'è qualcuno che insomma sostiene che Mane sia un fuoriclasse, e va benissimo, se Mane è un fuoriclasse io sono Gabriele D'Annunzio, che non mi risulta, insomma.
No, per noi un po' lo sei, dai.
No, assolutamente.
Va bene. Ascolta, Andrea, ti lascio con un'ultima domanda. Questa è un po' da 100 milioni di dollari. Uso proprio il dollari perché è il tema della domanda. Dice Marco, una domanda per favore a schianchi: perché secondo lui gli americani investono soldi, così tanti soldi, nel calcio italiano? Poi riferito a Kraus, ma non solo, adesso al di là dei casi singoli. Cos'è, un'opportunità di business? È come dire,
vogliono poi la prima cosa che fanno quando comprano una squadra di calcio è chiedere di fare lo stadio. Quando arrivano, prima ancora di comprare i giocatori, chiedono di poter fare lo stadio, di poter fare investimenti, chiamiamoli edilizi, diciamo così. Quindi questa è la risposta, è molto semplice. Non credo che Kai Krause che abita in Iowa fosse innamorato del Parma prima di comprarlo, no? Forse lo conosceva, non lo so neanche.
Vabbè, c'aveva qualche simpatia per la Juve, ricordiamo, c'era stata, esatto, anche qualche polemica.
Esatto, e quindi è chiaro che vengono qui per fare degli affari, degli investimenti, su questo non c'è dubbio. Mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, insomma, il desiderio molto forte di costruire un nuovo stadio radendo al suolo quello che c'è adesso. Poi ognuno ha le proprie opinioni, certo. Io ho la mia, magari altri ce l'hanno sicuramente diversa, quelli che hanno delle imprese che potrebbero lavorare in questo settore ne hanno altre ancora, questo è una cosa abbastanza naturale, però che l'obiettivo degli investitori americani sia quello di fare un business legato soprattutto agli stadi, come dimostrano anche gli americani del Milan eccetera, mi sembra abbastanza evidente.
Io non è sempre non è del negativo a prescindere.
Ma assolutamente
ovviamente.
No, questo... assolutamente no, anzi se le cose vengono fatte bene, vengono fatte con coscienza e con lungimiranza, sono cose che possono essere assolutamente positive.
Certo. Andrea, ti rubo, guarda, proprio la tua pazienza, ancora 30 secondi ti chiedo, c'è un'ultima domanda per te, ti riporto un po' ai temi del campo, ti chiede Lorenzo se manca un leader a questo Parma o se anche l'allenatore può essere responsabile di approcci sbagliati alle partite. In realtà sono un po' temi che abbiamo toccato, non si riferisce chiaramente all'ultima partita ma in generale al trend di questo Parma, anche un po' forse per l'assenza che c'è spesso stata di Buffon per infortuni che può aver tolto qualcosa.
Credo che il leader di questa squadra sia Buffon, l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto. Certamente avendo una squadra molto giovane è difficile che ci sia un leader così giovane che possa prevalere magari sugli altri a livello di personalità. È chiaro che questo era e probabilmente rimane un deficit. Penso che sì, l'allenatore avrà sicuramente delle responsabilità, ci mancherebbe altro, anche perché è lui, diciamo così, il guidatore della macchina. Quando la macchina non va bene, è logico che la responsabilità maggiore sia la sua, però credo anche che abbia fatto delle cose notevoli Pecchia, insomma, perché ha ridato, diciamo così, o ha cercato di dare quello spirito di gruppo che è necessario per poter arrivare ai successi, senza cosa che ad esempio Maresca non aveva, perlomeno non aveva iniziato a fare, cosa che lo stesso Iachini non aveva iniziato a fare. Pecchia secondo me questo l'ha fatto, poi ha avuto degli inciampi, su questo non c'è dubbio, lo sa pure lui, lo ha anche ammesso. Adesso augurandoci che tutto fili liscio dal punto di vista degli infortuni, credo che insomma Buffon gli possa dare una mano.
Ah beh, certo. Quello sicuramente, si è visto quello che ha fatto proprio a margine di questo Parma-Genoa, capiremo se davvero ha sortito gli effetti, se le sue parole hanno trovato pane, insomma terreno fertile nel gruppo. Andrea, grazie di essere stato con noi come sempre. No.
Grazie a voi, un piacere, grazie mille.
Grazie ad Andrea Schianchi, giornalista della Gazzetta dello Sport, sempre molto prezioso per analizzare il momento del Parma, dal campo a tutto ciò che ci sta attorno. Qualche altro messaggio tra poco, dopo la pubblicità avremo un altro ospite, le ultime da Collecchio, tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Allora, ricordiamo che il Parma si sta allenando, un allenamento al giorno, praticamente sempre mattutino al centro sportivo di Collecchio. Come condizioni dei singoli si attendono comunicazioni ufficiali che a breve arriveranno da parte della società sugli esiti degli esami strumentali per Mihail. Ha parlato comunque il padre del giocatore, lo ha fatto ad un portale straniero, a una testata straniera, ha detto che Valentin, no, ovvero il figlio, non dà colpe agli allenamenti e alla preparazione fisica appunto per l'ennesimo infortunio. Lui però dice che la prima ecografia sembrerebbe dare un po' di fiducia, insomma, non lesioni muscolari del grado peggiore. In ogni caso è praticamente impossibile vederlo per la partita contro la Ternana. È possibile però che il giocatore sia uscito in lacrime con le mani sul volto, ma lo avesse fatto più per la paura, per lo sconforto dell'ennesimo infortunio. Ogni tanto succede che la conseguenza sembra essere più grave di quanto in realtà poi siano i dati di fatto. Quindi speriamo che anche questo sia il caso di Mihail. Ha tanta paura, tanto sconforto per essere stato costretto ad uscire dal campo, ma che alla fine non sia così grave questo problema fisico. Coscia sinistra, parte posteriore, l'altra gamba rispetto all'ultimo infortunio, quindi possiamo parlare di recidiva, che spesso viene associata per i giocatori che si fermano molte volte, e poi può incidere o meno l'infortunio all'altra gamba, muscolare, la compensazione, l'equilibrio, quelle sono questioni poi puramente mediche. In ogni caso, questo è il dato su Mihaila, sarà fuori, rientreranno e dovrebbero essere convocati per la prima volta dopo lo stop Cobout e Mann, stop più lungo per Cobout, certamente da ritiro di Peio praticamente, più corto per Mann, difficile che comunque siano della partita anche in corso d'opera. Magari per Mann può esserci qualche minuto in più, quello certamente, l'abbiamo visto anche in diverse foto del club per il sito ufficiale, riscaldarsi, allenarsi al centro sportivo di Collecchio con i compagni, parzialmente in gruppo, poi totalmente in gruppo come Cobout. Non ci dovrebbero invece essere problemi per invece Del Prato e Benedigia, che anche loro un po' acciaccati dopo l'ultima partita a margine e durante anche la partita contro la Ternana, Genoa. Ci sono anche dei dati per la partita che sta per arrivare, quella di sabato tra Ternana in questo caso e Parma. Tra poco li elenchiamo perché sono molto interessanti dopo queste ultime novità dal centro sportivo di Collecchio. Intanto abbiamo al telefono e lo ringraziamo per essere in nostra compagnia in questo giovedì, Giuseppe Milano. Ciao, buongiorno Beppe.
Buon pomeriggio, grazie Alberto a te per l'invito come sempre.
Beh, ti abbiamo chiamato per sentire chiaramente il tuo parere. Sei tra le penne che firmano i commenti nei giorni successivi sulla Gazzetta di Parma, la partita del Parma, ma anche e soprattutto perché stasera torna Calcio e Calcio alle 21 con Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, tutti i vostri ospiti. Intanto ti chiedo, Beppe, può essere questa la volta buona? Lo stiamo un po' chiedendo a tutti, è quello che sperano i tifosi, anche se ormai le illusioni sono poche, va detto, ci siamo già illusi abbastanza.
Allora, ci dobbiamo attaccare a tutto, a qualsiasi elemento, a qualsiasi cambiamento rispetto alle situazioni precedenti. Io credo che forse si sia toccato il fondo nella sfida che ha preceduto il match con il Genoa, quindi credo che ci sia la necessità assolutamente di fare un cambiamento, un passo avanti importante. Quindi credo che insomma anche le contestazioni dei tifosi, le parole di Gigi Buffon siano segnali che si spera qualcosa sia cambiato, anche dal punto di vista dell'atteggiamento dell'allenatore, insomma. Però sono che più che sensazioni sono speranze, ovviamente, che ci sia un cambiamento. Ripeto, il Parma purtroppo troppe volte è stato grande con le grandi e piccolissimo con le piccole. Non si va da nessuna parte in questo modo, non si vince un campionato, tantomeno si riesce ad arrivare ai play-off. Quindi speriamo che prima o poi l'elezione sia arrivata.
Ah, sì, è vero. Contro una Ternana che è a pari punti del Parma, che sembra avere anche grandi ambizioni, nonostante una società a livello ci di sono, proprietà non molto chiara. Ecco,
ci vogliamo. Sono dei precedenti terribili con la Ternana, quindi sì. Credo che fare il risultato sarebbe anche importante per la statistica, insomma, per scacciare via anche un fantasma del passato che troppe volte si è ripetuto, vedi anche nel match di andata.
Sì, è così. Beppe, stasera parlerete di tutto questo, la Ternana, qualche cosa anche di mercato come sempre, dalle 21, giusto?
Ore 21 con Luca Ampollini in studio ci sarà il match analyst Patrick Fava, poi avremo in collegamento da Casa Ferrari con Luca Ferrari Marco Bizzi, che è l'allenatore della Biancazzurra, formazione dilettantistica di Sobol, ma soprattutto tornerà, è stato ospite pochi giorni fa a Basport Matteo Ceresini nel momento più complesso del campionato. Adesso torna, vediamo se la sua analisi è mutata, se anche lui come noi spera davvero che l'aria sia mutata all'interno dello spogliatoio del Palo. Quindi tanti pareri in attesa ovviamente degli sms e dei whatsapp da casa.
Sì, assolutamente. Allora noi vi seguiremo. Beppe, grazie di essere stato con noi e buon lavoro per stasera.
Grazie Alberto, a più tardi allora agli amici che seguono il Parma.
Grazie, grazie mille, appuntamento alle 21, calcio e calcio, stasera su 12 TV Parma, lo ricordiamo, uno degli appuntamenti di punta della palinsesto della nostra emittente, così come Bar Sport a lunedì alle ore 21 per quanto riguarda il calcio. Invece sabato ricordiamo che dalle 16 ci sarà la radiocronaca qui sulle frequenze di Radio Parma in esclusiva della gara dei Crociati con Marco Balestrazzi, un quarto d'ora prima dell'inizio del match e circa, anche lì la possibilità di scrivere dei WhatsApp in diretta con commenti, domande e curiosità. E poi alla sera su 12 TV Parma l'appuntamento con Bordocampo, con le immagini del match, ma anche le interviste, i commenti direttamente dallo stadio Umbro. Abbiamo lasciato in sospeso qualche dato prima di andare in pubblicità, lo ricordava anche Giuseppe Milano poco fa, la Ternana ha vinto le ultime tre partite contro il Parma in Serie B. L'ultima volta che gli Umbri hanno ottenuto più successi di fila contro lo stesso avversario è stato nell'aprile 2017, allora la serie fu di quattro gare vinte contro il Novara, ma insomma i precedenti non sono certo positivi, è quasi uno stadio maledetto per il Parma. In generale, in ogni caso, in Serie B il bilancio è a favore degli Umbri con 5 successi, 3 appunto nelle 3 partite più recenti, e 2 vittorie invece per i Crociati, oltre chiaramente a 2 pareggi. Ancora, la Ternana è imbattuta nei 4 precedenti interni contro il Parma in Serie B, quindi non solo 3 vittorie. È tra le squadre attualmente nel campionato cadetto, solo contro il Cittadella ha giocato più partite in casa senza mai perdere nel torneo. Qualche dato anche positivo per il Parma: intanto solo il Bari con 20 ha segnato più gol nel corso del primo tempo rispetto al Parma, che ne ha segnati 16. La Ternana invece ha subito più del 50% dei gol nel corso della prima frazione di gioco, quindi attenzione subito ai primi 45 minuti perché potrebbero incidere nella partita. E chiudiamo i dati con qualche singolo per il Parma. Vázquez, lo sapete, è stato da molti indicato come il migliore, non solo per gol e per l'assist, nella sfida contro il Genoa. In ogni caso il momento è quello giusto, ha ripreso a segnare, ha ripreso a essere decisivo anche per la posizione in campo, comunque ha partecipato a 5 degli ultimi 7 gol del Parma con 4 reti e un assist, nessun giocatore ha chiaramente fatto meglio in questo periodo, ci fa piacere perché l'inizio del campionato non era stato positivo, soprattutto come numeri per Vázquez. Invece Bene Dijak ha realizzato la sua prima rete in Serie B proprio contro la Ternana, era il 22 settembre del 2021 e dunque diciamo che unita ai gol casalinghi contro Perugia e proprio contro il Genoa e a questo dato statistico speriamo davvero che possa continuare in questo suo momento positivo, anche perché per il polacco c'è una percentuale realizzativa del 27%. Diciamo che è inferiore, questi sono i dati ufficiali che arrivano da parte della Serie B, una percentuale realizzativa inferiore solo a quella di Masucci e di Torregrossa in Serie B, insomma tra i giocatori che hanno tirato di più. Questo vuol dire poco o nulla, vuol dire tanto se poi fai gol, finora è successo, quantomeno nelle ultime due partite casalinghe. Ci auguriamo che Benedicac possa finalmente aver ritrovato quella verve che tante volte è mancata, un giocatore che è giovane e che sembra davvero avere le qualità per emergere. Vedremo se farà così anche nella partita contro la Ternana. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi di nuovo insieme con l'ultima parte di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Notizie dall'AUSL di Parma. Se hai tra i 50 e i 69 anni, aderisci allo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto. Lo sviluppo di un tumore del colon retto è quasi sempre preceduto dalla comparsa di lesioni benigne dell'intestino. Lo screening serve ad individuare queste lesioni in modo da intervenire in tempo con trattamenti efficaci. Allora, quando ti arriva la lettera dell'AUSL, accetta l'invito e fai il test per la ricerca del sangue occulto nel le feci. L'esame è gratuito, semplice e non richiede una specifica preparazione. Aderire allo screening può salvare la vita. Maggiori info su www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
Hai un giardino o un terrazzo? Vorresti rinnovarlo ma hai poco tempo a disposizione e non sai da dove partire? Richiedi ora direttamente a casa tua il check-up di Vertec Giardini per sprigionare finalmente tutto il potenziale del tuo spazio verde. Siamo esperti nella progettazione e realizzazione di giardini e terrazzi a bassa manutenzione. Che tu voglia creare un prato soffice, un angolo relax o delle splendide fioriere, Vertec saprà aiutarti e guidarti in ogni fase. Prenota ora il check-up al prezzo speciale di 167 euro sul sito www.vertecgiardini.com fino al 30 marzo. Offerta valida anche se non hai il pollice verde. Vertec, giardini per persone esigenti. www.vertecgiardini.com.
Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto! Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in Tribuna, abbiamo qualche altro messaggio che tra poco leggeremo. E intanto, guarda, ne leggo solo uno, guardate, c'è il nostro ascoltatore, credo Lorenzo, che ci ricorda come ci sia un parmigiano capocannoniere in Serie C, il parmigiano è Nicolò Bruschi. E se il prossimo anno fosse il nuovo Scheddira, sarebbe così assurdo provare a pescare nuovi talenti in Serie C, magari italiani. È una storia che è raccontata oggi da Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, 12 gol per lui nella Pro Sesto, che è prima in classifica. Per il discorso di trovare talenti dalla C e italiani, io sono assolutamente d'accordo. L'abbiamo sottolineato tante volte il fatto che spesso per la Serie B si guardino i giocatori più quotati in discesa dalla Serie A per rinforzare la rosa, ma abbiamo visto anche tante squadre che se la stanno giocando col Parma in questa Serie B, soprattutto le neopromosse, che hanno tanti giocatori che sono arrivati da una categoria inferiore, che sono stati magari anche presi dal mercato da una categoria inferiore e che stanno emergendo forse per la fame, per la voglia di davvero di fare bene, anche solo perché erano sopravvalutati o meglio sottovalutati in precedenza. Quindi su questo discorso io sono molto d'accordo, e spesso così alle società piacciono un po' troppo i lustrini dei giocatori dalla Serie A piuttosto che la gamba, la voglia, la fame di quelli dalla C. Non ci riferiamo al Parma, ecco, per forza di cose ci riferiamo a una situazione generale che può essere spesso quella della Serie B. Tra poco altri messaggi, ma intanto do il benvenuto, lo ringrazio per essere in nostra compagnia, il giornalista della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao Alberto, e buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Andiamo anche con te con la domanda da, in questo caso, 1 miliardo di euro. È la volta buona, Gianluca, secondo te? Ho visto una cosa che hai scritto su Facebook. Fa un po' rabbia aver visto questa partita contro il Genoa e te prima tante partite con tutt'altra voglia e piglio contro altre squadre.
Guarda, il problema è ambientale, il problema è a questo punto chiaramente dirigenziale e societario, perché devo dire, e non perché io sia contro come tanti, certo, a prescindere contro Krause, ma un tweet di Krause, good boys, di grande elogio dopo la partita di vittoria con il Genoa. Sì, è stata una partita praticamente perfetta, giocata molto bene contro una squadra che questa volta era in grande forma, perché veniva da, credo, una striscia di 8 risultati utili consecutivi sotto la guida di Gilardino, una risalita fino alla seconda piazza. Bene, detto questo, da inizio 2023, mi limito, ma potremmo fare esempi anche prima, abbiamo giocato una partita assolutamente da stropicciarsi gli occhi a Milano contro l'Inter in Coppa Italia, e c'era il grande scenario, va bene, però insomma siamo usciti quasi per una combinazione di sfortuna. Poi a Bari 4-0 e non c'è altro da dire su quella partita. Giochiamo in casa col Perugia, una partita diligente, io definirei, cioè giocata come si deve con la testa della Serie B, vinta 2-0 contro una squadra nettamente inferiore a noi. Poi andiamo a Cosenza contro l'ultima in classifica, che non vince da 7-8 giornate, che ha fatto 2 punti nelle ultime 5 partite, prendiamo gol al 4° minuto e si vede una squadra ignobile. Una settimana dopo col Genoa abbiamo ancora negli occhi la prestazione, allora delle due l'una, la condizione fisica non c'entra nulla e quindi è la condizione mentale, e allora ci vuole qualcuno che tenga sulla corda questi che sono in gran parte giocatori giovani. Poi certamente se Vasquez gioca come domenica i giovani sono anche agevolati, certo, però serve qualcosa in più. Mi permetto sommessamente di far notare che abbiamo sempre elogiato e va elogiato perché comunque un'anima la squadra adatta a Pecchia, però ogni tanto anche qualche scelta non appare molto comprensibile. In questa squadra Bernabé è sempre titolare, e se per caso non tiene tutta la partita parte titolare e poi eventualmente lo sostituiamo quando non ce la fa più, perché si è visto anche domenica che è un giocatore che comunque ha un pizzico di qualità in più che quella che serve, e ha tenuto bene la squadra. Vasquez comunque lo fa giocare sempre, non a Bari ma lì l'aveva spremuto a San Siro, e quindi però si è visto poi l'effetto. E poi adesso l'intervista di Buffon dopo partita rivela anche la differenza tra l'avere dietro le spalle, potrà anche fare errori, non essere più reattivo perché ha 45 anni, però secondo me Balog quando ha dietro Buffon o quando ha dietro Cicci Zola è una cosa diversa.
Beh, questo ci può stare, e torniamo
senza nulla togliere Cicci Zola, però cioè qui insomma stiamo parlando di un'età media che in difesa, soprattutto adesso che è stato ceduto Romagnoli, il più anziano credo abbia 25 anni della difesa.
Sì, poi parliamo di una leggenda vivente che ti sta alle spalle, cioè sai,
sì, ma che era reattivo, perché l'ha dimostrato con l'intervista, forse non è uscito tanto, l'ho scoperto, però insomma ha detto insomma, io sono venuto qua a Parma non per svernare, sono venuto per tornare in Serie A. Lui, la sua idea era venire a Parma e giocarsi almeno l'ultima stagione in Serie A, e l'ha fatto con di fronte a offerte faraoniche che gli arrivavano da tutte le parti, e ha detto, insomma, così no, non mi piace, cioè io non sono per un, non è mai stato mediocre nella sua carriera Buffon, e questo lo ha fatto capire, ed è questo, uscire dalla mediocrità, Terni può essere un bivio, perché con la Tamara, che tra l'altro è a pari punti con noi incidentalmente, e che all'andata ci ha battuto con una mezzo tempo che è fino al 2023 era la peggior prova fornita dal Parma di Pecchia, il secondo tempo era veramente la sagra degli orrori, però adesso ci bisogna dare la controprova, cioè a Terni si deve andare e vincere la partita, punto. Questo è.
Questo è con scelte di formazione che, Gianluca, molti chiedono identiche alla partita col Genoa. Ora, è chiaro che gli 11 di partenza contro il Genoa abbiano convinto molto, sono stati tutti azzeccati, anche se poi è arrivato questo cambio di Somma, con Mihai l'ha forzato, eccetera. Cioè la stessa formazione, anche lo stesso schieramento, anche contro un avversario di natura diversa, perché il Parma ha dimostrato poi di saper far male molto in ripartenza, lasciando il pallino in mano al Genoa, anche se non sempre. Tu cosa faresti?
Allora, il Parma in questo campionato, ecco, io ho parlato di componente ambientale. La componente tattica, invece, o tecnica, che Dio si voglia, è un'altra. Abbiamo sempre fatto fatica e molto spesso perso contro le squadre che mettono il pullman davanti alla porta. Certo. Cioè, quando il Parma è andato in svantaggio non ha praticamente mai recuperato la partita. Quando è andato in vantaggio poi l'ha gestita a piacimento. Questo tranne l'andata con la Ternana, proprio quando era in vantaggio, è stato in vantaggio e poi è stato recuperato e ha perso 3-2. Ma contro le squadre che si chiudono il Parma non trova la chiave per aprire la serratura. Quindi il Genoa è venuto qua per giocare e non ci è riuscito, ma teneva. Guardiamo i dati del possesso palla. Sono andato a vedermeli. Allora, con il Bari, Parma 64, adesso dico avanti, è l'1-2%, ma 64, Bari 36, il risultato lo sappiamo. Perugia, Parma 36%, di questo sono certo, il resto è il Perugia. Con il Cosenza siamo a un 54-46, qualcosa del genere, con il Genoa 60 e rotti il Genoa e il restante è il Parma. Quindi quando le altre squadre hanno maggior possesso palla, il Parma fa risultato.
Infatti questo mi fa paura per la sfida di sabato, esatto. Gianluca.
Questo... La Ternana non gioca, non è una squadra che, esatto, ha come caratteristica quella di tenere il possesso del pallone e di giocarsela, così come ci sarà a vedere la sfida successiva con l'Ascoli, che ha cambiato però adesso allenatore, quindi dobbiamo vedere, certo, come lo imposta il nuovo tecnico. E paradossalmente io avrei preferito che ci fosse la trasferta a Frosinone, sarà non molto, perché quella sarebbe stata una controprova ideale. Giochi contro la prima della classe, che in casa non può certo farti fare la partita, però è uno scontro di valori e lì potresti avere davvero Ternana, attenzione, perché se la Ternana gioca di rimessa, bisogna vedere. Io riproverei comunque con Benedicac dall'inizio in mezzo, perché quello credo sia il suo ruolo naturale.
Come centravanti, insomma.
Esatto, sì, sostanzialmente la vecchia maniera, come si dice una volta, centravanti. E ahimè, l'inglese purtroppo, insomma, forse lo tornerà anche a giocare, però insomma, a giocare nel senso che Pecchia lo sceglie per giocare, però purtroppo Benedigia, che è la prima occasione che ha avuto domenica, ha segnato e ha fatto gol. Se ci fosse stato inglese al suo posto, ho qualche dubbio, visto il campionato che ha fatto, che sarebbe riuscito a infilare l'angolo giusto. Questo è il criterio, spiace dirlo, ma è così. Direi che dal punto di vista tecnico-tattico, forse in partite come con squadre come la Ternana, anche se Becchia dice di non guardare molto all'avversario, eccetera, sarebbe opportuno arretrare un pochettino il raggio d'azione di Vasquez e scambiarsi magari con Bernabé, che comunque, perché Vasquez quando è molto avanti, diciamo così, se ci sono tutti gli avversari lì attorno, fatica, perché ce ne ha, cioè con il Genoa ha giocato benissimo, ma il Genoa non aveva la gabbia attorno a Vasquez, certo. La Ternana la farà di sicuro, certo. Cioè gli farà un fallo ogni due palloni che tocca.
Però questo tu dici comunque insieme Vasquez e Bernabé, cioè ma tu questa convivenza la vedi?
Ma io direi di sì, perché comunque la qualità paga, con tutto il rispetto, e Steven con di fianco Bernabé rende bene, perché fa legna, ma se appoggia il pallone sa di appoggiarlo a qualcuno che non lo passa all'indietro. E Steven e Juric possono andare bene forse in qualche partita o in caso di necessità, però nel modulo di Pecchia, che non prevede un centrocampo particolarmente affollato, sono due mediani dai piedi, insomma non eccelsi, e quando la palla, dove va a finire la palla? Cioè, Juric passa all'indietro oppure in avanti, ma non in profondità. Bernabé ha, non sta parlando di un fuoricalcio, ma di un giocatore con buone qualità tecniche, che ha il passaggio in profondità e anche eventualmente il tiro, non casuale, cioè non occasionale, ci prova, quando ha uno spiraglio prova a tirare. Quindi secondo me Bernabé in questa condizione, in questo momento, non può Parma non ne può prescindere. Ecco.
Questo è chiarissimo, Gianluca. Ti faccio un'ultima domanda, scusate, su Zanimacchia. Guarda, parto da un messaggio di Vito, che ricorda quello che ha detto prima Andrea Schianchi, dice giusto quello che ha detto: la svolta della partita di domenica è stato l'inserimento di Som, troppe volte bistrattato, ma l'altro plusvalore è stato Zanimacchia, da confermare dal primo minuto, Gianluca?
Sicuramente sì, è un uomo di Pecchia, lo conosce benissimo Pecchia, e lui sa quello che Pecchia vuole da lui. In più è l'uomo di fascia pura, cioè l'incursore di fascia che il Parma non ha o non ha mai avuto quest'anno nella sua rosa, perché Man e Mihaila, che ahimè Mihaila purtroppo adesso mi sa che lo perderemo per un altro bel po' di tempo, ma sono due giocatori che è vero giocano sulle fasce laterali di attacco, ma poi puntano la porta o comunque c'è sempre un po' la ricerca anche della giocata individuale. Zanimacchia, ma si è visto l'anno scorso anche al Cremonese, non è che ha fatto e lo ha fatto anche domenica, è un giocatore che punta la profondità sulla fascia e poi mette il pallone in mezzo, magari qualche volta prova anche qualcosa, ma è perfetto per il modulo di Pecchia, e meno male che appunto almeno lui è arrivato in questo mercato, perché un giocatore secondo me darà molto di più di altri alla causa del Parma. Su Som, allora io continuo a essere perplesso sulle qualità intrinseche, cioè sulle possibilità che lui abbia,
su di lui come giocatore, ecco, in generale
buona riuscita nel calcio italiano. Ha buone qualità, ma a volte è lento, a volte sembra indolente, altre volte fa delle gran belle giocate. Mi sembra un giocatore che, visto che c'è in rosa, va utilizzato e va sfruttato, ma sul quale, visto, ricordiamo anche quello che è costato, perché credo tra i 5 e i 6 milioni di euro, insomma, la resa non è stata, abbiamo di tutte le attenuanti che vogliamo, però insomma, Bernabé è costato molto meno e non ha avuto problemi di adeguamento, pur venendo da un importante e complicato problema di salute personale lo scorso anno. Quest'anno ha avuto qualche problema di rendimento, ma comunque in generale ha sempre mantenuto una qualità accettabile. Allora io dico, l'età è quella, allora vuol dire che ci sono caratteristiche diverse, ma vuol dire che uno è adeguato sicuramente e potrà fare anche strada nel calcio italiano, non so se nel Parma o da altre parti. L'altro secondo me farà carriera, ma in altri campionati.
Sì, è vero, anche infatti prima il discorso in realtà quello di Andreas, che anche era il fatto che fosse stato decisivo l'inserimento di un centrocampista per un attaccante, certo, come Mihaila, per un equilibrio, non era poi infatti il tanto il discorso che fosse poteva essere anche Juric, probabilmente.
Allora Bernabé per me è, in assenza di controindicazioni, un titolare fisso. Son è un rincalzo da utilizzare un po' da jolly, perché può essere usato in varie posizioni e nella partita ci può entrare, però se parti con titolare Son vuol dire che qualcosa manca nel resto della squadra.
Certo, questo è sicuro, questo è chiarissimo. Gianluca, grazie davvero per essere stato con noi, è molto interessante le tue valutazioni e buona partita sabato.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Gianluca Zurlini, con noi ospite a Palla in Tribuna in diretta qui su Radio Parma. Rino ci scrive: i mediani, come rubano palla, devono passarla subito a Bernabé. Questa è la ricetta del nostro amico ascoltatore. Allora, prima di salutarci, ricordiamo solo un paio di notizie. Una dell'ultima ora: Matteo Marani è stato eletto nuovo presidente della Lega Pro. La sua nomina al posto del dimissionario Francesco Ghirelli ha battuto nella corsa, diciamo, a due il vicepresidente uscente Marcel Vulpis, 39 voti a favore di Marani. Sappiamo che Matteo Marani, insomma, giornalista, volto di Sky Sport, della Rai, autore televisivo, scrittore, insomma, è stato di recente a Parma per presentare un libro in occasione della giornata della memoria. C'era ospite proprio Gigi Buffon. Invece chiudiamo sempre dando uno sguardo alla partita di sabato. È tornato a parlare il presidente, il patrono della Ternana, Stefano Bandecchi. in un video ha detto diciamo una possibile cessione societaria. Sto parlando con vari interlocutori ambiziosi, non è un'ambizione di oggi, ma è in generale la volontà di andare proprio in Serie A con la Ternana. Questo campionato, dice, lotteremo per fare il miglior campionato possibile, ma tutti hanno l'ambizione di andare in Serie A. Nessuno si mette a comprare una squadra di calcio senza ambire ad andare in Serie A, anche perché ha un costo. E poi dice, oggi la Ternana ha un valore, sul mercato viene pagata milioni di euro, questa Ternana ha bisogno di avere almeno 30 milioni di euro l'anno, ha bisogno di soldi, chiunque vorrà comprarla dovrà avere la disponibilità di mettere tanto denaro nella squadra, a maggior ragione se un giorno dovesse andare in Serie A. Insomma, lui anche dal punto di vista economico la vede proprio con un orizzonte nell'immediato futuro ben preciso, cioè Ternana in Serie A, magari non in questo campionato ma nel prossimo. Quindi attenzione alla partita di sabato, banco di prova per il Parma. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la programmazione della nostra Radio Parma. Un saluto.